Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Sviluppare un'app. In questa puntata intervisterò Pietro Messineo, uno sviluppatore iOS e macOS che ha da poco rilasciato un'applicazione interessantissima che si chiama Widget Beats. In questa puntata poi Pietro ci spiegherà il retroscena del mondo delle acquisizioni delle app fino a 3 milioni di dollari. Una puntata interessantissima che vi consiglio assolutamente di non perdere e noi, come al solito, ci sentiamo prossima settimana, sempre venerdì, alle 2. Ciao!
Ciao Pietro, benvenuto a questa puntata di Sviluppare un'app e grazie per aver accettato il mio invito.
Ciao Matteo, molto piacere di conoscerti, è un piacere essere qui oggi con te.
Ok, ti faccio la domanda che faccio un po' a tutti i miei ospiti, ovvero come sei arrivato allo sviluppo su iOS e anche macOS nel tuo caso? Raccontaci un po' la tua storia.
Allora, dobbiamo partire in realtà dal lontano vicino 2012, anno in cui comprai un iPod Touch. Mi avvicinai al mondo del jailbreak perché mi piaceva personalizzare tutta questa roba. Molti di voi che stanno ascoltando probabilmente non avranno neanche idea di cosa il jailbreak sia. Era la possibilità di modificare, sbloccando illegalmente, il vostro dispositivo Apple. Proprio in quell'anno uscì Siri, l'assistente vocale di Apple, in inglese e in tedesco, soltanto per iPhone 4S. Quindi era una cosa molto limitata. Ovviamente io non avevo... Era una figata perché all'inizio assistenti vocali non esistevano, quindi era la prima cosa intelligente con la quale potevi, diciamo, chiacchierare o chiedere informazioni. E quindi ero super interessato a questa cosa. Ovviamente in Italia l'inglese non lo parla praticamente nessuno, molto pochi, e quindi ho detto perché non provare a portare Siri in italiano, prima che Apple ovviamente lo sviluppi, perché non si sapeva ancora quando, come e perché, e perché non portarlo anche su dispositivi che non supportassero questa funzionalità, perché era limitata soltanto da iPhone 4S. Quindi sostanzialmente mi misi a programmare, cioè sostanzialmente estrapolai tutta la funzionalità di Siri, che era disponibile su iPhone 4S tramite jailbreak, e riscrissi in Python una serie di plugins ed extension di Siri per farla funzionare su qualsiasi dispositivo che non fosse iPhone 4S e in più anche in italiano. E quindi, diciamo, mi appassionai al mondo della programmazione perché poi la misi in vendita sul jailbreak 800 italiani, avevo ancora gli screenshot e le statistiche di PayPal, l'acquistarono. Siccome avevo 16 anni a quel tempo, non potevo metterla a pagamento, perché ovviamente essendo minorenne non puoi richiedere soldi, eccetera, eccetera, la misi a donazione, quindi chiunque voleva poteva mettere da un centesimo a infiniti soldi, e quindi da lì riuscii a tirar su un gruzzoletto che investì su un Mac Mini, perché a quel tempo sviluppavo ancora con Windows, cioè avevo iniziato, diciamo, a sviluppare con Windows, e quindi investì in un Mac Mini e in un iPhone, credo un iPhone 4 a quei tempi.
Ti faccio subito una domanda. Tu a 16 anni avevi cominciato a sviluppare a quando? A 8 praticamente per riuscire a fare una cosa del genere a 16 anni?
No, in realtà quella è stata il mio primo approccio alla programmazione.
Ma dai!
Sì.
E cioè tu eri partito, hai visto questa cosa, hai visto che c'era questa mancanza, hai detto ok, voglio risolvere questa mancanza di Apple, anche perché Siri, da quello che so, cioè non so prima bene come funzionava, l'avranno riscritto diverse volte, ma prima qualsiasi cosa faceva una chiamata a un server, no? Quindi tu ti eri tirato su qualcosa, un server per le comunicazioni, non so bene come funzionava questo plugin.
È corretto, funzionava con un server e il mio era, tra virgolette, migliore rispetto a quello di Apple perché funzionava offline sul tuo dispositivo, nel senso che tutte le richieste venivano fatte sul dispositivo e tutte le risposte venivano fatte dal dispositivo in sé, quindi era molto più veloce addirittura anche del Siri attuale, e faceva con alcuni plugin che avevo scritto e altri plugin che si trovavano comunque anche open source. Faceva molte più cose ancora del Siri attuale, per esempio aveva l'integrazione con l'INGV, quello dei terremoti, l'Istituto Nazionale dei Terremoti, e potevi chiedere quando era stato l'ultimo terremoto o roba del genere, oppure gli dicevo oppure avevo scritto un plugin che permetteva di fare testa o croce, delle stupidaggini, insomma.
Però un super progetto, diciamo, era il primo e anche molto molto interessante come, come progetto. E dopo, dopo questo, cioè, hai preso il tuo primo Mac Mini, perché hai detto che sviluppavi in Windows, e poi come è andata avanti?
Dopo quello mi approcciai alla programmazione Objective-C, perché ancora Swift non era uscito, e devo dire un approccio molto basilare, perché a quei tempi studiavo al liceo. Di conseguenza non avevo, diciamo, un granché di tempo, e in più lo sviluppo in Objective-C o in generale iOS non era molto documentato online, quindi era super complicato trovare delle risorse utili, come lo è ancora oggi più o meno, anche se la situazione è molto migliorata. Di conseguenza non avevo fatto un granché di progressi. Tra il 2012 e il 2017 è stata più... ovviamente nel 2014 poi mi spostai su Swift, Objective-C, bye bye, però diciamo che dal 2012 al 2017 è stato più un processo di learning autodidatta tra liceo e università.
Chiaro, quindi vabbè, comunque studiavi tu, non, il tuo focus principale era lo studio e imparare poi la programmazione. Sei rimasto sempre sul mondo Apple, oppure hai anche cercato di studiare altre cose, tipo web o Python, non lo so?
Python lo studiai soltanto all'inizio, quando sviluppai appunto Siri in italiano. Durante il periodo del liceo studiai un po' di HTML, CSS, quindi sviluppavo qualche sito web per arrotondare, anche durante il periodo dell'università, ma siti web molto stupidi con l'integrazione con WordPress, quindi puoi ben immaginare comunque cose molto basilari, mentre continuavo a tenere il focus su Swift.
Chiaro, quindi cioè, tu già avevi trovato la tua strada, diciamo, quando hai iniziato a 16 anni e poi sei andato all'università, eccetera. Uscito dall'università, poi che cosa è successo?
Beh, come puoi immaginare, l'università era ovviamente informatica. Uscito dall'università, cosa è successo? 10 giorni prima di laurearmi avevo già... firmato un contratto con un'azienda in Repubblica Ceca che avevo trovato quando ero andato in Erasmus in Repubblica Ceca un anno e mezzo prima, sostanzialmente. Di conseguenza, avendo questo contratto già firmato, mi spostai in Repubblica Ceca, dove sono ancora tutt'oggi, e lavoravo per una startup con meno di 20 persone. Mi occupavo ovviamente dello sviluppo dell'applicazione iOS insieme a uno sviluppatore Android, eravamo soltanto due sviluppatori mobile. Startup che era molto noiosa all'inizio, soprattutto per uno sviluppatore tra virgolette junior, perché non avendo esperienza lavorativa, la mole di lavoro che c'era da fare in questa azienda era scarsissima, quindi ho deciso dopo neanche 6 mesi di cambiare azienda.
Quindi subito dopo hai cambiato di nuovo, sempre nel mondo dello sviluppo su dispositivi iOS, eccetera.
Assolutamente sì, mi spostai in un'azienda più grossa, sempre cieca, nella città dove mi trovo tutt'oggi, che si occupava di IPTV, non l'IPTV italiana, il pezzotto, ma l'IPTV legale, perché qui è legale, e mi occupavo dello sviluppo. Quando sono entrato in azienda loro avevano già le applicazioni che erano state realizzate in Objective-C, quindi puoi immaginare cosa c'era lì dentro, da un'azienda terza, quindi avevano bisogno di avere uno sviluppatore interno all'azienda che si occupasse delle app per iOS e Apple TV. iOS la riscrissi tutta da capo, perché ovviamente Objective-C era qualcosa di terribile. Apple TV era metà in Objective-C, metà in Swift. Di conseguenza non volevano farmela riscrivere tutta, quindi dovevo mantenere il vecchio codice, ma aggiunsi poi il supporto a watchOS e anche a iPadOS, quindi mi occupavo, diciamo, di tutto il compartimento Apple.
Che Però questa non è l'azienda dove lavori adesso, che mi dicevi dove lavori adesso.
Sì, non è l'azienda dove lavoro adesso perché dopo 2 anni e mezzo circa che lavoravo in questa azienda ho deciso di spostarmi perché molte cose a livello del management eccetera eccetera non andavano più bene, quindi ho deciso di spostarmi per, in un'altra azienda nella quale lavoro tuttora, quindi sono ormai 4 anni che sono qui in Repubblica Ceca, e in questa azienda si chiama Purple Technology, mi occupo... sono stato il primo sviluppatore iOS che hanno, mobile che hanno assunto in azienda e ci occupiamo di realizzare piattaforme per il trading online, quindi ho realizzato tutta la piattaforma che permette agli utenti di depositare, ritirare soldi e ovviamente giocare con Forex come currencies, quindi... questo, ora abbiamo ovviamente altri progetti sempre inerenti al trading che stiamo portando avanti, siamo 2 sviluppatori iOS, 2 sviluppatori Android non puri, cioè non nativi, sono 2 React Native.
Ah, ok, quindi l'app per iOS è sviluppata nativa, Swift, quella per Android sì. È sviluppata con React Native, è interessante.
Sì. In realtà sì, è interessante anche vedere il dislivello di conoscenze e di velocità nello sviluppo, perché piccolo off topic che magari non c'entra nulla con quello di cui stiamo discutendo, siamo entrati tutti e 4 a un mese più o meno di distanza uni dagli altri, noi abbiamo rilasciato l'applicazione per iOS 3 mesi dopo quando siamo entrati, il team Android è 9 mesi e ancora non ha rilasciato nulla.
E tu per quale motivo pensi che sia successo questo? Per una mancanza di conoscenze nel team oppure proprio per delle complessità oggettive nello sviluppo ibrido?
Allora, secondo me la colpa va data a metà, nel senso che React Native non è il massimo per quanto riguarda lo sviluppo, perché intanto sono, la maggior parte sono librerie terze sviluppate da terzi, in più l'integrazione con componenti nativi è più complicata dello sviluppo nativo in sé, di conseguenza si perde più tempo, magari non ci sono le stesse risorse che potresti trovare in nativo quando fai una ricerca di un errore o di un problema che hai, di conseguenza impieghi più tempo per fare il debugging. Poi ovviamente che entrambi gli sviluppatori non siano senior eccetera eccetera, quello penso che dopo 1 anno e 9 mesi sia ovvio, però comunque come ho detto,
però comunque cioè lo sviluppo ibrido è, quando comunque cominci a realizzare delle app un po' più complesse, se su un'app a livello di startup semplice che per creare un MVP ti aiuta tanto, quando vai su app un po' più complesse invece ti penalizza.
Esatto, quindi io dico sempre non fate le multipiattaforma se comunque avete un'idea in mente che pensate di scalare, perché non risparmiate soldi alla fine della fiera.
Poco spendi all'inizio, dopo spendi di più quando vai avanti e che arrivano gli utenti.
Esatto. E,
per dare un'indicazione temporale, perché tu ci hai raccontato tantissime cose, l'università, questo e quest'altro, tu prima mi hai detto che hai 27 anni.
Sì, è corretto.
Quindi è una cosa interessantissima, perché hai fatto tantissime cose, tantissime esperienze e hai 27 anni, quindi cioè, complimenti per questo.
E,
ma non ti sei limitato a questo, perché io la prima cosa che ti ho detto quando abbiamo iniziato la chiamata, ho detto io ho avuto un po' di difficoltà a capire bene che lavoro facevi, perché ci sono scritte talmente tante cose diverse online che avevo paura di fare qualche gaffe, perché sembra un po' che sei un freelance, sembra un po' che sei uno sviluppatore indipendente, poi ci hai raccontato che in realtà hai anche un lavoro full time. Magari chiariscici un po' questa cosa.
Facciamo un po' di chiarezza e sfatiamo il mito che in realtà tutte queste informazioni, almeno parziali, sono disponibili anche su LinkedIn, però ovviamente non è super chiaro. Allora, io faccio un po' di tutto, per non dire che faccio tutto, nel senso che lavoro full time per questa azienda che avevo menzionato prima. che si occupa di piattaforme di trading. In più lavoro part-time per un'azienda che si chiama Bluetron e si occupa di acquisire applicazioni da piccoli sviluppatori o piccole start-up fino a 3-4 milioni di euro. Quindi sostanzialmente noi acquistiamo applicazioni. E in più sono un freelancer, quindi ho dei clienti che mi contattano, delle persone che possono essere individui, cioè singoli, privati o piccole aziende che mi contattano per lo sviluppo appunto di un'applicazione o di un servizio che può essere, che non so, una piattaforma gestionale o qualsiasi cosa, sempre inerente però al mobile. E in più sono un indie dev, quindi ho le mie applicazioni che sviluppo e che mantengo e che vanno, insomma, vanno da sé. E mi occupo anche, quando ho un'ora extra, di fare un po' di mentoring a junior developers o comunque sviluppatori che hanno bisogno di migliorare le loro conoscenze.
Infatti quello che ti ho detto prima è che probabilmente non dormi mai, sei H24 sveglio per fare tutte queste cose. Però aspetta, andiamo un attimo con ordine, perché se no escono fuori 7 puntate con tutte le cose che ci hai detto. Allora, come lavoro da freelancer? Come, cioè, in tutto questo il freelancer deve trovare dei clienti. Tu hai due lavori, uno full time, uno part time, sei uno sviluppatore indipendente e fai anche lavori come freelancer. Quindi come riesci a trovare il tempo di trovare clienti per il tuo lavoro da freelancer?
Allora, io sono freelancer per il semplice fatto che sono i clienti che trovano me, perché intanto io sono tremendo nel cercare e trovare clienti, non l'ho mai fatto, non so neanche da dove mettere le mani. Questa è una delle ragioni per le quali non ho mai aperto una mia azienda. Quindi sono i clienti che trovano me e quindi non posso dire no a del lavoro extra, nonostante ce ne sia troppo. Infatti, prima di te ho avuto un'altra chiamata in cui una mia vecchia conoscenza mi ha chiesto un MVP di un'applicazione che vorrebbe realizzare e che deve mostrare a dei possibili investitori. Quindi ho detto ok, va bene, facciamolo, tanto non richiede tanto tempo, è solo un MVP, quindi possiamo farlo. Però appunto, diciamo, il lavoro da freelancer esce un po' così a caso.
Quindi fondamentalmente grazie al passaparola, cioè ti sei fatto un nome, sanno le persone, sanno che sei preparato, quindi non sei tu direttamente che cerchi, ma spesso e volentieri sono loro che cercano te. Sì. Ok, e volevo chiederti, poi parleremo dell'app che hai rilasciato da poco, e questo è un argomento secondo me interessantissimo, ma voglio anche chiederti dell'altro lavoro che hai per Bluetron, hai detto?
Corretto.
Un'azienda che acquisisce applicazioni, questo è il core business dell'azienda.
Sì, sostanzialmente sì, ci identifichiamo più come app aggregator, nel senso che acquistiamo applicazioni, non facciamo acquista e vendi, le acquistiamo, teniamo un portfolio di applicazioni che comunque generano delle entrate mensili stabili, ovviamente in crescita. È questo, abbiamo in questo momento all'interno del nostro portfolio abbiamo una decina di app, l'ultima che abbiamo acquistato l'abbiamo pagata 3 milioni di euro ed è un'app di dating che non posso dire ovviamente i nomi delle app che abbiamo nel portfolio, chiaro, per ovvie ragioni legali e legate anche a competitors dell'azienda stessa. Sostanzialmente funziona così: o noi approcciamo gli sviluppatori o gli sviluppatori approcciano noi o le piccole startup e cerchiamo di metterci d'accordo sulla possibile vendita o acquisto da parte nostra dell'applicazione, con un moltiplicatore che può andare dai 12 mesi ai 36 mesi del prezzo delle revenues che l'applicazione genera ogni mese.
Quindi fate il monthly recurring revenue, quindi quello che l'app genera ogni mese, per 12?
12, tra le 12 e i 36 mesi, poi ovviamente
tra i
12 dipende
e i 36.
Da...
Quindi sì, è un correct. Per 3 dell'annuale praticamente.
Sì, ovviamente devono essere applicazioni che sono sullo store da un anno e che almeno generano più o meno 20.000 monthly recurring revenues, perché se sono poi troppo piccole non sono applicazioni che ci interessano, insomma.
Ok, quindi andate dai 20.000 in su. Quindi sì. I dati che quando andate a cercare... innanzitutto vi chiedo, nel momento in cui cercate, su che criteri... cioè, quale tipologia di app cercate? Perché allora, ovviamente non è che sono dati pubblici, quindi... come fate a trovare un'app che potenzialmente è interessante?
Allora, noi cerchiamo app che siano product market fit. A questo punto dirai cosa vuol dire. Applicazioni che hanno ancora una serie di miglioramenti che possono essere effettuati, applicazioni che sono stabili più o meno su una certa categoria di App Store, perché ci sono alcune applicazioni che sono sostanzialmente stagionali, per dire, che ne so, le applicazioni di ChatGPT, poi una volta che ChatGPT ha fatto la sua, le altre ovviamente scendono di valore, eccetera, eccetera. Quindi queste sono le applicazioni che cerchiamo. Come le cerchiamo e come le troviamo, diciamo, non me ne occupo io, se ne occupa il sourcing team, ma sì, tutto qui.
Fondamentalmente ricerche sull'App Store, cioè non so se parte da un voglio comprare un'app di questo tipo, esempio un'app di dating.
No, in realtà noi compriamo qualsiasi tipo di app che non siano giochi, che non siano giochi o è un'altra categoria, quello non ricordo, tutto il resto acquistiamo senza particolari problemi.
Quindi il vostro obiettivo, una volta acquistata l'app, è voi acquistate l'app che sapete già che hanno un potenziale di crescita.
Sì, quindi sostanzialmente magari... noi sappiamo che tra i 30 e i 90 giorni possiamo, non ti dico raddoppiare, ma avere 1.5 per il monthly recurring revenues.
E questo lo fate... Ti faccio queste domande perché ho visto anche in altri podcast che sei abbastanza aperto a parlare di queste cose. Questo lo fate magari con delle tecniche, lavorando sul paywall, avete delle strategie anche a livello di paid advertising, cioè partendo dal punto zero, quali sono? Avete delle strategie che mettete sempre in campo per qualsiasi applicazione che ormai sono rotate, che sapete che funzionano e porta a quel risultato?
Assolutamente sì. Noi ne ho parlato anche a diverse conferenze legate al mondo della programmazione di Swift. Le cose che facciamo di solito ovviamente sono esperimenti sui prezzi, poi cambiamo gli screenshot in App Store, le keywords, ASO, e tu lo dovresti sapere molto bene, che l'ottimizzazione delle keywords è una delle cose fondamentali per aumentare appunto la ricerca organica e i download organici dell'applicazione. Facciamo tantissimi esperimenti nei paywall, sappiamo più o meno cosa vuole la gente, i testi che ci sono sul paywall, il design del paywall in sé, quindi dal pulsante al prezzo, dal prezzo non all'interno del pulsante, quindi fuori al pulsante, genera più soldi rispetto a un pulsante con il prezzo all'interno. Più di un'offerta genera più entrate che un paywall con un'offerta soltanto e tante altre cose.
Quindi voi avete una serie di fattori che col tempo avete studiato a livello di paywall che convertono meglio, quindi verrete da centinaia a centinaia da bit-test su questa cosa, e la cosa che mi viene subito da chiedere è: ma funzionano per tutte le app? Cioè, se io ho un paywall che fai conto, ho attestato che n fattori funzionano bene per una singola app, se io riporto quel paywall uno a uno su un'altra app, funziona nello stesso modo o non è così semplice?
Funziona al 90% dei casi. Il 10% dei casi potrebbe non funzionare perché l'app che fa certe cose piuttosto che altre, quindi la categoria dell'app in sé. Comunque noi non facciamo i A/B test manuali, abbiamo un algoritmo, una libreria in machine learning che si occupa di effettuare tutte le possibili combinazioni di prezzi e quant'altro al posto nostro e cerca di trovare il prezzo migliore nel periodo migliore, così come i testi migliori o la combinazione di testi migliori.
Ok, quindi anche gli A/B test non sono
automatizzati.
Sono tutti completamente automatizzati, gestiti da remoto, il paywall cambia costantemente e voi avete i dati risultanti da questi A/B test.
Corretto.
E la fascia di prezzo poi hai detto che ha un altro valore importantissimo perché provate diversi prezzi diversi, cioè provate molti prezzi diversi.
Sì, infatti quando compriamo un'applicazione andiamo subito a creare una serie di prezzi differenti che possono essere più alti o meno alti, in modo da avere già tutte le entries approvate su App Store e poi facciamo la rotazione automaticamente dei prezzi.
Ah, ok, quindi create N in app purchases già belli che pronti e poi li ruotate di continuo all'interno dell'app.
Esatto, corretto.
Ok. A livello di altre attività che fate invece per far crescere l'app, tipo non l'hai nominato il paid advertising?
No, no, in realtà è una cosa a cui ci stiamo approcciando adesso come user acquisition, che stiamo pagando una serie di piccoli influencer su TikTok che fanno dei video promozionali dell'applicazione in sé. E questo ci aiuta comunque, grazie ai magici algoritmi cinesi, ad acquisire nuovi utenti a poco prezzo, diciamo.
Ok, perché quello che immaginavo io è il fatto che nel momento in cui prendi un'app, se lavori bene con l'ASO e comunque hai bisogno di download per portare sulle keyword, no? E vai, vai, dimmi.
Dipende in realtà appunto dall'ammontare di utenti che hai e da quanti download ha l'applicazione. Considera che l'ultima applicazione che abbiamo acquistato, non ricordo quanti download abbia in totale, ma ha 500.000 utenti attivi al giorno.
Okay.
Di conseguenza è più semplice acquisire downloads organici. Esatto. Quindi non abbiamo necessità di fare user acquisition pagando, per esempio, search ads.
Ok, quindi non fate nessuna tipologia di acquisizione a pagamento, perché i download arrivano tutti in organico direttamente dall'App Store, perché
sì,
l'app ormai è posizionata bene, quindi i download già arrivano, voi andate soltanto ad ottimizzare. Quello che volevo chiederti è, a livello di ottimizzazione, hai detto facciamo diversi test anche con le sottoscrizioni, con i prezzi. Ma fate anche test a livello di subscription, quindi andando a capire la durata, ad esempio, se settimanale, mensile, annuale.
Assolutamente sì, è una delle cose che facciamo insieme ai trial, quindi 3 giorni trial, 7 giorni trial, anche se in realtà è da un po' di tempo che non mi è capitato di vedere i trial in alcune delle app che abbiamo.
Ok, quindi lavorate su tutto a 360 gradi, il numero di giorni, il prezzo, quindi l'ottimizzazione del paywall, tutte queste cose portano ovviamente a un aumento delle revenue. E a livello di ASO andate anche a lavorare, perché non molti sviluppatori, non so se le prendete da aziende, se è più semplice che le prendete da aziende o da altri sviluppatori queste app. Però non molti sviluppatori vanno a lavorare su la localizzazione delle keyword.
Questo hai ragione, sì, ed è questa è un'altra delle cose dei punti chiave di cui ci occupiamo noi. Localizziamo sia le keywords e gli screenshots e successivamente, molto successivamente, anche l'applicazione in sé.
Ho capito. Quindi io immagino che nel processo di selezione un grande fattore sia anche il fatto che quanto l'app riesca già a fare senza un'ottimizzazione.
No, in
Cioè,
realtà al contrario.
che intendi?
Perché se un'applicazione che noi vogliamo acquistare non è localizzata, quindi non ha keywords nelle lingue, eccetera, eccetera, bla bla bla, allora è più appetibile per noi perché abbiamo più margine di crescita e
sì,
più
sì,
margine.
Dicevo questo, forse mi sono espresso male. Infatti avete più margine di crescita, di conseguenza è più appetibile come applicazione.
Esatto, esattamente.
Ah, chiaro, chiaro. Quindi mettete... è interessante che io pensavo che una delle prime cose che facesse fosse proprio la pubblicità a pagamento, no? Per prendere più download, testare più in fretta, però se arriva già tutto in organico, che senso ha? Cioè, ce li ho già quei download. E qui ti faccio un'altra domanda, no? In questa azienda mi hai detto che comunque ci sono dei sviluppatori, perché mi hai detto nel momento in cui voi acquistate l'app non vi fermate a lavorare su paywall, eccetera, eccetera, ma andate anche a rielaborare magari anche parti di codice che a voi non piacciono per ottimizzarle, renderle più veloci, eccetera, eccetera. Quindi fate tutta una parte di anche molto, molto tecnica, non solo a livello di marketing. A questo punto mi viene da pensare, ma sarebbe lo stesso creare delle app per conto vostro internamente?
Lo
Perché
abbiamo fatto.
acquistate?
Allora, lo abbiamo fatto in passato, cioè l'ho fatto perché alla fine sono sempre io quello che si occupa di queste cose, ma acquistare un'app già bella e pronta. Allora, intanto considera che noi siamo fully backed by investors, quindi significa che sono gli investitori che ci danno i soldi per poter mandare avanti la baracca. Abbiamo una credit line da 87 milioni di dollari, di conseguenza dobbiamo produrre, dobbiamo far vedere comunque che siamo in grado di guadagnare questi soldi, di guadagnare dei soldi da questo. Quindi realizzare un'applicazione in-house non è costoso in sé, perché ovviamente me ne occuperei io sono stipendiato, quindi amen, ma è tutta la crescita dell'applicazione, cioè l'investimento per arrivare poi a un'applicazione che ti genera 10-20 mila dollari. Ci vuole tempo, ci vuole denaro, è tutta questa roba qui. Quindi non è il nostro business model. Il nostro business model è acquistare applicazioni per avere un portfolio di monthly recurring revenue che sia stabile, o comunque stabile nel senso che sai che ogni mese fatturi 400-500 mila dollari.
Quindi, diciamo, è fattibile ma scomodo, da quello che ho capito, perché
Sì,
tu
non
devi
siamo una
uno
software.
sviluppare. Ok, uno dovresti svilupparla, due dovresti testarla, perché non è detto che sviluppi qualcosa che funzioni. Potresti, anche con tutto il budget del mondo, potresti anche fare un'app che è un flop. E poi dovresti farla crescere. Quindi dovresti investire dei soldi, perché qualcuno potrebbe dire, ascoltandoci, no? Potrebbe dire semplicemente: ma se stai investendo 3 milioni per acquistare un'app, se reinvesti quei soldi in advertising, cioè non ci arrivi subito nelle prime classifiche dell'App Store, non sali subito a livello di ranking? La risposta è forse sì, però è un punto interrogativo.
Sì, lo abbiamo fatto, l'abbiamo provato, abbiamo reinvestito una parte di soldi che dovevamo spendere per acquistare un'applicazione di cui lo sviluppatore voleva 750 milioni di 750 mila dollari, se non sbaglio. E ovviamente ne abbiamo reinvestiti, non so, 100-200 mila per raggiungere poi gli stessi monthly recurring revenues che faceva quello, quindi abbiamo risparmiato, per dire, 500 mila dollari. Però non è una cosa che ci interessa fare, almeno in questo momento.
Ok, anche perché immagino sia pure più lento come processo.
È più
Forse.
lento per arrivare al monthly recurring revenue che ti aspetti, o che almeno ti sei prefissato. E non sei neanche sicuro che ci arrivi.
Non sei sicuro. Infatti il punto focale di tutto questo è l'incertezza alla fine, no? Cioè, perché per avere più probabilità dovresti andare a creare 4-5 app in parallelo. Investi 100K su ogni app e le fai crescere, vedi quella che cresce più in fretta. Però a livello di effort, a livello di persone, poi comunque vanno manutenute queste app, insomma, immagino un bel effort.
Sì.
Quindi è chiaro il motivo per cui usate questa strategia qua.
Sì.
E volevo chiederti anche un'altra cosa. Che ne pensi delle sottoscrizioni a settimanali? Se per voi stanno funzionando o meno?
In realtà non ti saprei dire se stanno funzionando per noi o meno. Posso dirti nelle mie applicazioni, quindi me come indie developer, la sottoscrizione settimanale funziona soltanto nei casi in cui le persone non sappiano cosa l'applicazione faccia e vogliono evitare di pagare la mensilità o l'annuale, e quindi diciamo è un entry level tier, se non vuoi fornire un free trial.
Okay.
Quindi piuttosto che fornire un free trial sulla mensilità, introduci un piano settimanale che ti costa, per dire, la metà di un piano mensile, e di conseguenza le persone che provano pagando la metà del piano mensile, che è la cosa più economica, e nel caso in cui l'applicazione dovesse piacere la tengono.
Chiaro, però non c'hai dei dati che,
no.
che possono dirci... il settimanale funziona meglio del mensile al momento?
Purtroppo no, ma io penso che sia molto che questa cosa sia molto influenzata dalla categoria dell'applicazione in sé.
Dalla tipologia dell'app.
Esattamente.
Infatti purtroppo non c'è una regola che funziona sempre, quella è la cosa più difficile in assoluto.
Esatto.
Ok, voglio... adesso parlare un po' della tua carriera da sviluppatore indipendente invece. E vorrei iniziare a parlare di questo argomento parlando della tua nuova applicazione, che si chiama Widget Beats. Allora, l'idea personalmente, te l'ho detto anche prima, è un'idea fighissima. È una di quelle app che tu la vedi la prima volta e dici Madonna, avrei voluto proprio pensarci a una cosa del genere, perché è talmente tanto fica e semplice che tu dici no, ma perché non ci ho pensato? E ce la racconti l'app?
Sì, sostanzialmente questa applicazione esisteva già, non ho reinventato la ruota o null'altro, se non che iOS 17 ha portato i widget interattivi. Di conseguenza ho detto perché non portare i widget interattivi su questi diciamo widget musicali, così che le persone possono immediatamente cambiare o avere intanto avere dei design carini per i widget nell'home screen quando si ascolta la musica, quindi puoi vedere, che ne so, ci sono tre stili in questo momento, hai quello basico che è gratuito per tutti, così le persone possono provarlo, poi ce n'è un altro con un vinile che gira e un altro ancora che è un vecchio design di cassette o sì, qualcosa così. E sostanzialmente le persone possono interagire con il widget, quindi possono mettere direttamente in pausa o play oppure avanti e indietro il brano, e viene cambiato lo stato direttamente nel widget in tempo reale, cosa che non si poteva fare prima perché i widget non erano interattivi. In più ci sono ancora oggi delle limitazioni nei widget di 5 minuti al refresh, nel senso che i widget si refreshano almeno ogni 5 minuti e probabilmente anche di più, ed è diciamo a descrizione del sistema operativo in base alla CPU, la batteria, eccetera eccetera eccetera, quando il refresh dovrà avvenire. E quindi ho detto va bene, facciamo questa applicazione per iOS 17 prevalentemente, anche se poi c'è la retrocompatibilità su iOS 16 per chi non ha aggiornato, e ho rilasciato questa applicazione dal day one che supporta Apple Music e Spotify. In realtà tutto il codice è già lì. Ho anche una variabile che posso switchare dal remoto una volta che Spotify mi approverà il token. Questa approvazione del token di Spotify ho scoperto un paio di settimane prima del rilascio dell'applicazione, che richiede 6 settimane. Di conseguenza, praticamente, mi sono ritrovato a non avere l'applicazione completamente pronta al rilascio. Ma nonostante ciò, l'applicazione è andata abbastanza bene è stata scaricata da più di 70.000 persone, viene comunque utilizzata da un migliaio di persone al giorno. Però numeri che potrebbero continuare a salire se solo se Spotify approvasse il token, che permette agli utenti di sincronizzare la propria musica e tutti i brani che stanno ascoltando in questo momento con la mia applicazione.
In pratica, se ho capito bene, correggimi se sbaglio, se io ascolto una canzone su Spotify, automaticamente mi ritrovo sulla home screen il widget con uno stile molto carino, con un giradischi oppure una cassetta che gira, e vedo il giradischi con la copertina dell'album che gira sulla home screen dell'iPhone. È
Sì,
questa l'app.
corretto.
E 6 settimane per fare l'approvazione fondamentalmente del token che ti serve per sapere che applicazione, che canzone sta ascoltando l'utente in quel momento.
Sì, sostanzialmente permette all'utente di effettuare il sign-in a Spotify e sincronizzare le informazioni tra Spotify e la mia applicazione. Ora, queste 6 settimane sono dovute al fatto che ci sarà un povero Cristo a Spotify che deve controllare le applicazioni e se matchano le guidelines. La mia applicazione è stata rifiutata una volta già perché Spotify ha delle guidelines che sono addirittura molto più restrittive di quelle di Apple e non puoi effettuare cropping di album, quindi per esempio non potrò mettere l'album all'interno del vinile perché non può essere rotondo. Non puoi applicare sopra nulla, quindi io ho il background con il blur per della copertina, non lo posso fare perché non posso mettere nulla sopra. Non, devo mettere l'icona di Spotify e devo anche mettere il link alla traccia che è in play in questo momento.
Io ho passato una revisione simile con Google e purtroppo è un incubo, veramente un incubo. E la cosa assurda è che le API gratuite, se non sbaglio, cioè totalmente gratuite, quindi riceveranno una marea di richieste e di conseguenza ci mettono molto per approvarle. E comunque sei riuscito a ottenere dei risultati eccezionali che poi io ho visto su Twitter e quando ho visto quei risultati ho detto no, vabbè, ho visto l'app, ho visto i risultati, ho detto no, lo devo intervistare a tutti i costi. E per questo volevo chiederti che marketing hai fatto per quest'app, perché
Allora,
tu sei riuscito a raggiungere quei risultati in pochissimo tempo.
diciamo che non sono risultati eccezionali. L'anno scorso rilasciai per iOS 16, visto che era la prima, iOS 16 è stato il primo sistema operativo che ha introdotto i widget per la lock screen, rilasciai il Launchify che ti permette di lanciare applicazioni dalla lock screen. Questa applicazione ad oggi ha più di mezzo milione di downloads e ne ha fatti più di 100.000 la prima settimana, quindi diciamo che quella è stata un boom. Questo è un boom, diciamo, in più piccolo, ma ovviamente non si sputa assolutamente nel piatto dove si
Se
mangia.
stavi Spotify era lo stesso,
Sì,
probabilmente.
probabilmente sì, perché comunque ho racimolato più di 100 recensioni scritte a una stella, proprio perché Spotify non funziona, eccetera, eccetera. Ma nonostante ciò, l'app comunque era nella top 10 delle app più scaricate in categoria musica.
Perché a livello ASO non importa se prendi una recensione o ne prendi 5, l'importante è che qualcuno scriva qualcosa. Poi a livello di conversion rate, quello che cambia è che se hai delle recensioni a una stella, ovviamente la gente vede che l'app ha poche recensioni, cioè ha un livello basso di recensioni e di conseguenza la scarica di meno. Quindi a livello ASO qualsiasi recensione va bene, non va bene per il conversion rate poi dell'app. Quindi è un po' così. Quindi sono
Sì. Sì,
arrivate una marea di recensioni di questo tipo, quindi.
purtroppo sì,
Hai intenzione di
ovviamente
resettarle?
L'R7RO quando Spotify mi darà l'approvazione. Ho risposto a tutte le recensioni perché comunque io ci tengo agli utenti che utilizzano, scaricano e pagano per utilizzare un prodotto, perché comunque è un prodotto e tu fornisci un
però
servizio.
Tu l'avevi scritto, cioè nel senso io quando pagavo era chiaro che io quando l'ho vista per me era chiaro che non c'era Spotify.
Sì, sì.
Non era chiaro per tutti.
Sì, purtroppo non tutti leggono la descrizione, non tutti capiscono. Comunque, poco importa. Fatto sta che ho ricevuto centinaia di recensioni negative. Purtroppo capita, ma me ne sono fatto una ragione.
Vabbè, perché è andata anche molto molto bene. Cioè, nel senso, hai fatto degli ottimi numeri e ci sta pure questo.
Sì.
Nel complesso, e a livello di marketing come hai fatto a ottenere tutti questi download tutti insieme?
Sì, in realtà non avevo risposto alla tua domanda. Io tutte le mie i miei indie development works, quindi tutti i lavori che faccio come indie sviluppatore, li faccio insieme a un business partner che è un influencer su Instagram, di conseguenza mi permette di avere tanta visibilità in poco tempo. Cerchiamo ovviamente di fare applicazioni, o almeno cerco di fare applicazioni che siano sensate, non applicazioni di cavolo, perché poi diciamo hanno un effetto negativo sia sul mio business partner che comunque sulla mia reputazione.
La faccia. Certo.
Esatto. E quindi questa è il nostro principale metodo per, diciamo, crescere applicazioni. In più ovviamente abbiamo altri piccoli indipendenti influencers da diverse centinaia di migliaia di followers che ogni tanto coprono anche la notizia. Per esempio Widget Beats è stata presentata da uno youtuber che ha più di 250.000 followers su YouTube, subscribers su YouTube, e quindi diciamo ci ha aiutato anche quest'altra cosa. Comunque in generale
l'ha fatto
sì.
Gratuitamente o a pagamento?
L'ha fatto gratuitamente perché è un amico di questo influencer, in più è un mio cliente, sempre per tornare a
networking.
Sì, cliente freelance, come i miei lavori da freelancer, quindi è un mio cliente, e comunque sì, abbiamo un buon rapporto, non ci ha fatto pagare nulla, anche perché piace l'applicazione, quindi comunque dà sia visibilità a lui che visibilità a noi.
E quindi, cioè, è interessante questa cosa perché lui aveva fondamentalmente il traffico, però non so se ha conoscenze di sviluppo o cose del genere.
Si occupa sempre di roba Apple, quindi comunque rimane nella nicchia o nella cerchia di dispositivi Apple.
Ma sviluppa?
No,
No,
no, no.
no, non sviluppa, ecco, questo ti dicevo. No, comunque non ha la possibilità di creare un prodotto da zero, però ha il
Sì.
traffico, cosa che oggettivamente manca a noi sviluppatori indipendenti, no?
Esatto.
E questa accoppiata è assolutamente vincente, perché poi è stato lui che ha fatto quel TikTok che mi dicevi che ha raggiunto quante visualizzazioni?
TikTok per quale app?
Era un reel quello che ha fatto
Sì,
arrivare una
sì.
marea di download, o era un
Sì.
TikTok?
È un reel,
Un
sì.
reel.
Perché considera che il suo account ha 2,4-2,5 milioni di followers, quindi comunque tanta gente, e in più, lo sai, si vanno condividendo, eccetera, eccetera, quindi passaparola poi si scaricano più e più volte.
È chiaro, quindi è arrivata una marea di visualizzazioni da quel reel lì. Però la domanda è: ok, le visualizzazioni le fai una volta, però a livello di creazione di contenuti, cioè è difficile anche ripostare più volte la stessa app, no? Cioè io, figo, te la faccio vedere una volta, la settimana te ne faccio vedere un'altra, e poi però. Come funziona questa cosa? Come riuscite a mantenere questa cosa nel tempo?
Appunto, diciamo che se non aggiungi nuove funzionalità che hanno un senso per essere mostrate, non hai un granché di possibilità comunque di crescita, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che so, è un po' un cash out momentaneo e poi comunque va scemando, anche se una delle app che abbiamo fatto su ChatGPT, che è un'app abbastanza importante, aveva un MRR di $10.000, €10.000 al mese, 10-12.000 euro al mese, che comunque poi è andata scemando, non so perché, ed è stato diciamo in contemporanea con l'uscita di ChatGPT, applicazione ufficiale, che comunque ancora oggi continua a generare delle revenues che sono abbastanza discrete, però bisogna trovare un prodotto alternativo per continuare a mantenere le revenues a un certo livello.
Perché dopo un po' col content marketing, anche perché il pubblico lo saturi, no?
Il
Cioè,
pubblico è quello.
è quello. Cioè, o ricominci e ne fai altri 2,5 milioni di follower, oppure il pubblico è quello e l'hai saturato dopo un po', una volta che hai portato il traffico sull'app. Però questo ti dà anche la possibilità di crescere molto in organico, perché ti arrivano tutti quei download, sali su tutte le keyword che c'hai e di conseguenza poi prendi il traffico dell'App Store.
Esatto.
Però è interessante questo perché io quando ho visto quell'app ho detto questa è un'app che io personalmente non avrei mai sviluppato. Per quale motivo? Perché anche se, come ti ho detto prima, è un'app fighissima perché cioè, è semplicissima, interessante, cioè è bella oggettivamente. Però è un'app che a livello ASO come la piazzi? Cioè, quale keyword usi? Come le inserisci? Cioè, è veramente difficile da far salire a livello ASO e quindi probabilmente io non l'avrei sviluppata. Voi però avevate una strategia diversa, voi sapevate che il traffico arrivava da una sorgente esterna. Quindi anche il processo di scelta delle app, come lo gestite? Perché voi potete creare delle app che sviluppatori come me non svilupperebbero. Voi avete creato un'app che è molto facile, fra virgolette, cioè è un'app che quando la vedi dici wow, è fighissima sta cosa, no? Quindi va benissimo per Instagram. Ci avevate pensato a questa cosa? Ovviamente presumo di sì.
Allora, il discorso è che tu dici che è un'app molto semplice, in realtà è semplice e non è semplice,
No,
perché?
semplice nel senso nel design, come è fatta, nella semplicità a livello di codice, proprio no. Non, le cose più semplici sono anche quelle più difficili solitamente.
Sfaterò il mito, per fare girare quel vinile, quel maledetto vinile, ho impiegato 2 settimane. Per il semplice fatto che ci sono delle limitazioni da parte di Apple che non puoi mostrare animazioni nel widget, quindi ho
Ok.
dovuto impiegare 2 settimane per fare questo. Comunque, tornando al discorso, abbiamo sempre un occhio sul mercato delle applicazioni e tendiamo a dare un'occhiata alle applicazioni che vanno in trending in questo momento. In trending nel senso che applicazioni che le persone utilizzano, applicazioni che piacciono e poi la cosa, cioè non è soltanto l'applicazione che piace, ma è anche quanto genera quell'applicazione. Per esempio, quando abbiamo lanciato ChatGPT a febbraio e siamo arrivati in realtà molto in ritardo perché le prime applicazioni di ChatGPT sono uscite a dicembre e hanno fatto veramente una montagna di soldi e me ne pento ogni giorno, ma non importa. Guardo sempre alle revenues che fanno ogni mese. In base alle revenues, a quel punto dico: ok, è un'applicazione che impiego poco tempo per farla, perché comunque sono molto veloce in quello che faccio, per questo mi posso permettere di avere 10 lavori contemporaneamente e altri progetti. Di conseguenza, ho un low effort per sviluppare l'applicazione, ma posso avere un high effort in termini di incomes, in termini di guadagni generati all'applicazione, o almeno è quello che mi aspetto, perché se vedo che un competitor genera $40.000 al mese, perché io non ne posso generare 10.000 da quell'applicazione? E so che ci impiego comunque a svilupparla, non so, 3 giorni, 4 giorni, una settimana per averla completamente pulita, avere la prima versione da poter rilasciare. A quel punto, ok, andiamo e poi si possono aggiungere tante altre funzionalità su di essa una volta che si è generato comunque un minimo di utenza.
Chiaro. E come fai a, diciamo, le app che stanno in trending, puoi cioè vedere le varie classifiche sull'App Store, ma come fai a capire effettivamente... Dai, dimmi.
No, non guardo App Store, guardo okay. tool terzi come Sensor Towers oppure Data AI e do un'occhiata proprio alle categorie di applicazioni in termini di download e vedo se applicazioni nuove hanno uno spike di download, allora significa che c'è qualcosa che si muove nel mercato. In più sono iscritto a varie newsletters e altre robe, quindi mantengo sempre un occhio a come si muove il mercato.
Ho capito. E a livello di revenue, come fai ad avere il dato di quanto guadagna? Lo prendi da Sensor Tower?
Sì.
Ok. È affidabile? Perché su questo ci stanno un po' di... di parevi però... discordanti.
Ni, però puoi avere un'idea abbastanza approssimativa dei guadagni. Quindi comunque okay. ti fai un'idea. Se c'è scritto che fatturano $50,000 al mese, sicuramente ne fatturano di più.
Ah, di più?
Assolutamente sì.
Ok, perché spesso e volentieri io ho sentito...
Sono in difetto. In eccesso.
Sensor Tower è in difetto.
Sì.
Okay. Io avevo non sentito il contrario. Cioè, magari app che lì c'era scritto che fatturavano 100K... in realtà poi ne fatturavano di meno.
No, in realtà per quello che ho visto, no, anche con le mie app quando inserisco su Sensor Tower o altro vedo che comunque fatturano di meno. Sì.
Ah, interessante sta cosa, molto interessante. Sì. Ok, ci hai svelato parecchie cose su questo e quindi cioè non è un cioè per esempio per Widget Beats avevate visto che c'erano altre app simili che facevano una cosa del genere, quindi
sì, assolutamente sì, è solo che non avevano i widget interattivi perché i widget interattivi erano una funzionalità di iOS 17 e quindi ho detto ok, riportiamo la stessa cosa però con una funzionalità in più, in questo caso i widget interattivi. Infatti, come ti ho detto, non ho reinventato la ruota, ma l'ho semplicemente migliorata, diciamo.
Ok. Per concludere ti faccio l'ultima domanda, magari se vuoi parlarci di qualche altra app che hai sviluppato oltre a Widget Beats.
Ma guarda, come avevo menzionato poco fa, Launchify, che la utilizzo io ogni giorno perché appunto abbiamo sempre, faccio vedere noi che siamo in call, abbiamo sempre lock screen launcher, quindi puoi direttamente premere e andare all'applicazione super velocemente. E poi quella che io utilizzo quotidianamente tra tutte le mie app, perché ovviamente alla fine le sviluppi, però non le utilizzi tutte, è Alfred, che come menzionavo prima è il chatbot che utilizza ChatGPT come motore per l'intelligenza artificiale, ma si chiama Alfred AI, ma intanto ha un sacco di recensioni positive e in più ha un sacco di funzionalità sempre legate a ChatGPT che utilizza dei prompt già prefabbricati da me e che aiutano appunto gli utenti a fare una serie di azioni molto più veloci, come per esempio c'è il Travel Advisor che, mettendo il nome della città e quanti giorni stai, ti dà tutto il piano con link diretti alla mappa su Google Maps di dove vedere, che ne so, i punti di interesse e altro. E questo è già è un prompt di ChatGPT di 10 righe che magari l'utente comune non va a inserirlo perché non è capace e perché non ha mai pensato che chiedendo una serie di cose del genere sia in grado di realizzare tutto questo itinerario. Poi ci sono un sacco, all'interno dell'applicazione in sé, ci sono un sacco di stili per generare, utilizzando l'intelligenza artificiale, generare immagini, migliorare immagini, trasformarle in bianco e nero, generare codici QR particolari, Ci sono un sacco di funzionalità in realtà, sempre legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Questa a febbraio hai detto che l'avevi sviluppata?
Sì.
Yeah, cioè, visto che c'ha 458 recensioni in USA ce n'ha di più.
Sì,
sto guardando USA 5,58.
Sì, sì, sono parecchi. Il trend è in discesa, ma l'applicazione è veramente fenomenale.
E avete utilizzato lo stesso sistema, no? Cioè, comunque la promozione su Instagram.
Sì, ma diciamo quello che abbiamo, che ho cercato di fare è mettere dei prezzi più accessibili per le persone. Cioè, io offro la metà del prezzo che ChatGPT offre. Quindi se ChatGPT 4 costa 20 euro, 22 euro da OpenAI, da me lo trovi a 12 euro. Utilizziamo esattamente la stessa cosa.
Certo.
È una speculazione.
A livello di API ci rientri con quello che guadagni, è una situazione win-win per tutti.
Esatto, è una speculazione perché all'inizio non sapevi quanto avresti potuto... pagare a fine mese sulla montare di utenti. Per fortuna non ho mai sforato, ho sempre avuto dei margini di guadagni e siamo tutti appunto contenti, win-win, sia io che l'utente che utilizza l'applicazione. Adesso sto sviluppando un'altra applicazione che utilizza Whisper. Hai idea di cosa sia? Sempre
sì,
il servizio che permette di OpenAI, che permette di trascrivere testo da un file audio, e sono riuscito a realizzare un modello in machine learning basato su OpenAI, quindi è OpenAI però in machine learning, che può essere avviato sul dispositivo in modo offline. Di conseguenza non ha né io né l'utente a spese per la generazione della transcription, del testo trascritto dal file audio, e in più la cosa che voglio sempre, cioè che vorrò sottolineare, è la privacy e la sicurezza, perché in questo momento qualsiasi cosa che tu scrivi o carichi come file audio va su un server, e in questo modo è tutto generato sul tuo dispositivo, in modo del tutto sicuro, perché essendo generato sul tuo dispositivo, rimane sul tuo dispositivo.
Ho
Quindi
visto che
anche.
c'era anche un progetto open source, si chiamava Whisper C++, che faceva una cosa del genere offline.
Esattamente basato su quella, la mia nuova applicazione, e ci sono tre diversi modelli che più o meno funzionano su mobile, perché comunque sono modelli abbastanza grossi, hanno delle limitazioni. Quindi, diciamo, l'applicazione funzionerà principalmente su questo engine, e ovviamente avrà una tantum di ancora, non ho idea quanto, ma per il semplice fatto per coprire i costi di sviluppo
Lo
dell'applicazione
sviluppo, certo.
e la
Ovvio.
possibile manutenzione. Poi implementerò ChatGPT, ma quella sarà come subscription a parte, nel caso in cui gli utenti volessero fare le summary dello script che hanno ricevuto alla trascrizione del file audio.
Sì, lo dico per chi ci ascolta, Whisper praticamente è un modello di OpenAI che fa la trascrizione di un audio in testo. E avevo già visto i vari modelli che erano disponibili. L'unica cosa che mi aveva bloccato dal creare un'applicazione basandomi su quel modello era il fatto che pesavano un accidente. Il medium mi sembra che stava sui 900 mega, una cosa del genere, sbaglio.
Sì, penso di sì, qualcosa del genere. Però diciamo che una volta che scarichi l'applicazione, ormai i
Tu
cellulari
dici
sono
ci
da
sta,
128 giga, sì.
neanche lo vedono quanto pesa.
Sì, pesa sicuramente meno di un gioco, è comunque molto più utile. Io già ho pensato al target audience, che possono essere gli studenti. che possono essere le persone che fanno memo vocali perché piace comunque avere i memo vocali come note, e hai il transcript immediatamente. Di conseguenza implementerò una ricerca globale che ti permetterà di cercare tramite parole tra tutti i memo vocali o tra tutti i file audio che hai già caricati.
Esatto, perché ricordiamo
Quindi
che OpenAI mette a disposizione un API per Whisper, ma che ha una grossa limitazione. Mi sembra un limite di 15 minuti, una cosa del genere, o un massimo di caratteri, o il peso del file che potevi inviare.
allora, io in realtà non ho ben guardato quali sono le
Ok,
limitazioni
sì, io
in
avevo dato
termini.
un'occhiata e comunque avevi una limitazione tipo 15 minuti, una cosa del genere, che non è tanto, però se io vado a trascrivere una riunione, a quel punto diventa, cioè non è poco, però se vado a trascrivere una riunione a quel punto diventa poco. Quindi
Sì,
il fatto
diciamo
di
che.
averlo offline è, sì, un bel vantaggio.
Diciamo che il vantaggio principale è che non hai spese. Perché andresti a pagare veramente tanti soldi se dovessi avere un'ora di registrazione?
Certo.
Quindi questo è il vantaggio principale. È la sicurezza, perché magari sono memo vocali sensibili o qualsiasi altra cosa che tu non hai veramente voglia di condividere.
Ok, allora concludiamo la puntata e ti chiedo dove possono trovarti i nostri ascoltatori.
Allora, possono trovarmi su Twitter, anzi potete trovarmi su Twitter come Pietro-Messineo, o anche su Instagram se non avete Twitter, col mio nome e cognome, oppure sul mio sito internet pietromessineo.com, ma è più, diciamo, un portfolio non aggiornato che altro.
Ok, comunque metto tutti i link in descrizione così possono direttamente prenderli dalla descrizione dell'episodio. Io ti ringrazio tanto per questa chiacchierata e grazie mille.
Grazie a te. Ciao Matteo.
Ciao.